Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
Sai chi vi ascolta voi?
Sì.
Chi? Tutta l'Italia, tutta l'Italia.
Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
Ed eccoci qua, buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio a Stefano Impallomeni.
Grazie Marco, anche a te e a tutti quanti, buon Maragana a tutti.
Buon Maragana a
Stefano. Ciao Giorgio, ciao Andrea,
oggi
regia,
c'è
ciao Francesco Grigliani.
Sta pioggia,
giornata,
mamma mia,
ma poi non smette di piovere,
brutta, proprio sembra tornare
un cappone.
Non mi piace questa cosa. Ieri tutto cielo azzurro, oggi sto cielo grigio che piove, mi mette tristezza,
sì,
proprio,
sì,
no?
Sì,
vero. Va bene, però proviamo a mettere allegria noi durante queste ore di trasmissione.
Ci proviamo.
Allora, mi dice subito, no, mi dà ancora un non sono pronti? No, infatti Betty non ha detto nulla, quindi allora c'è insomma un po' di cose oggi da parlare, caro Stefano, perché veniamo dalla partita di Champions ieri sera, siamo anche in vigilia Europa League e Conference League. Tra le altre cose ha parlato il tecnico dell'Athletic Bilbao, Valverde, insomma,
non ho seguito che ha detto.
Sì, ti riporto subito. Ha fatto prima di tutto i complimenti anche alla Roma, ha detto: mi aspetto una Roma simile a quella dell'andata, noi ci proveremo sin dal primo minuto, speriamo molto nell'appoggio del pubblico che ci può dare la spinta per affrontare questa partita. E naturalmente grande rispetto per la Roma, perché ha dei giocatori che possono insomma sempre incidere nella partita, quindi non ha parlato
Marco
dell'essenza,
e Stefano,
ha detto
ci sono gli ospiti.
Sì.
Brava Betty, grazie.
Non ha parlato delle due assenze, ha detto d'altronde in una stagione può capitare di non avere dei giocatori a disposizione, quindi abbiamo
San
la Sette
l'ha recuperato, ancora non ha detto niente.
Quindi...
No, comunque indipendentemente da questo, io ho avuto anche la possibilità di seguire la partita con Mallorca e ti devo dire che insomma stanno in un momento non floridissimo dal punto di vista delle opzioni. È una squadra, ripeto, che secondo me ha costruito il suo percorso virtuoso in questa stagione, quarto in Liga, e ora, voglio dire, ritorno, cercheranno ogni modo di ribaltarla per il temperamento, Marco. Per la forza del collettivo, per questo senso di appartenenza di questa comunità, no? Molto si avverte questo, lo spirito, è una squadra che non si arrende mai, però da un punto di vista della qualità la Roma ha qualcosina
di più. Sì, ma infatti lo sottolineava anche lui. Ci torneremo su questo argomento, ci torneremo naturalmente. Mi dicono che sono pronti, allora vado a dare subito il buon pomeriggio a Paolo Paganini. Ciao Paolo.
Ciao Paolo.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
Ben trovato Paolo. Allora, grazie. Buon pomeriggio anche a Mimmo Cugini. Ciao Mimmo, ben trovato.
Ciao Mimmo.
Ciao ragazzi, buongiorno a tutti.
E poi buon pomeriggio anche a Paolo Ghisoni. Ciao Paolo, ben trovato anche a te.
Buon pomeriggio.
Allora, sentite, io vorrei aprire subito chiedendovi, partiamo da ieri sera, vittoria dell'Inter, prima di tutto un diciamo così, giudizio sulla prestazione della squadra che ha eliminato il Feyenoord e quindi si porta ai quarti. Adesso sì, c'è il Bayern, ma prima c'è la Dea che incombe, quindi
hai detto bene. Prestazione, ha cercato di gestire, visto un ottimo Mkhitaryan in ripresa per quanto riguarda l'individualità, ha gestito come doveva gestire contro una squadra che mancavano tanti titolari, però insomma non ci sperava neanche il Feyenoord. È stata una partita di gestione, Marco, non so quanto sia indicativa, possa essere indicativa per quanto riguarda il percorso in Champions League. Mi spiego meglio, cioè se l'Inter gioca così rischia di perdere a Bergamo anche con due gol di scarto, e se gioca così secondo me non arriva neanche in semifinale.
Non ti ha convinto?
No,
insomma, non ti ha convinto,
perché l'intensità serve, abbiamo visto nel Paris Saint Germain Liverpool la partita, serve un'intensità diversa. L'Inter può raggiungere questa intensità, l'aspetto da un mese e mezzo, ancora non la vedo. Tutto qui.
Bene, Mimmo Cugini, vengo da te.
Ma guarda, io non sono completamente d'accordo con Stefano. È vero che non è stata una prestazione esaltante, ma non c'era bisogno, quindi probabilmente anche dal punto di vista del ritmo l'Inter ha tenuto i giri in base a quello che le serviva. Il gol di Thuram dopo pochi minuti ha indirizzato chiaramente la partita, quindi non c'è stato nessun momento nell'arco della partita in cui l'Inter ha pensato di non qualificarsi per i quarti di finale. Ci sono dei segnali positivi, e soprattutto Mkhitaryan, Thuram e Çalhanoğlu, che negli ultimi tempi non hanno giocato bene. Poi sono d'accordo con Stefano sul fatto che il ritmo visto dall'Atalanta contro la Juventus è impressionante, però sappiamo anche che tutte le partite sono diverse, quindi non credo che l'Inter lascerà gli spazi che ha lasciato la Juve alle partenze dell'Atalanta. Insomma, sono squadre che si conoscono bene, probabilmente la Juve, dopo aver subito il primo gol, ha un po' mollato e lì l'Atalanta ha dimostrato tutta la sua forza. Quindi è chiaro che l'Inter ormai in questa stagione vive di partita in partita, nel senso che non può guardare troppo avanti, ha troppi impegni, e il fatto che dentro tutte le competizioni ovviamente è un grande merito di Inzaghi, però alla fine giocherà tante partite in più degli altri e quindi inevitabilmente questa cosa un po' la pagherà.
Paolo Paganini.
No, il segnale positivo secondo me per l'Inter è il fatto che giocatori chiave come sono Çalhanoğlu e Mkhitaryan stiano salendo di livello, nel senso che stanno tornando a livelli importanti. Manca l'appello, ieri non c'era Lautaro, se Lautaro dovesse tornare ai livelli di che sappiamo tutti, io credo che l'Inter possa giocarsi veramente tanto, non solo in campionato ma anche in Europa, e quindi da questo punto di vista è una squadra che dimostra a livello comunque di rosa, e qui bisogna dare merito a Marotta di tutto quello che ha fatto, insomma, che comunque da questo punto di vista, se è l'unica credibile che sta andando avanti, parlo di Champions League, sì. L'Italia vuol dire qualcosa, è un segnale.
Vuol dire qualcosa, tra l'altro Çalhanoğlu aveva fatto una buona prestazione anche nell'ultima di campionato, era stato poi importante, si vede che sta ritornando quel giocatore che poi è il faro un po' di questa squadra. Paolo Ghisoni.
Beh, detto quasi tutto, rubo il coro giallorosso, l'armeno torna ad andare come un treno, effettivamente è così, ieri sera c'erano fuori comunque Barella e Lautaro, mi è piaciuto molto Bissek. Se posso usare un altro nome oltre ai soliti, anche D'Anto, che si è fatto una bellissima partita, ma l'atteggiamento che ha l'Inter, è vero Stefano ha ragione, cioè c'è ancora molto da migliorare, però se vi ricordate un po' di tempo fa io ho fatto questa domanda sulla scelta delle partite da giocare a 1000 all'ora, a 900, a 100, a un mister ospite della vostra trasmissione, per capire se da allenatore uno ragiona e vede quello che magari noi non vediamo. E lì avevamo avuto il risponso chiaro che l'Inter ha scelto di giocare determinate partite con una certa intensità e anche una certa intelligenza in Champions, per arrivare al discorso Atalanta. Con l'Atalanta è una partita di Champions, non è una partita di campionato.
Vero, bravo.
E
sì,
il primo tempo che ha fatto l'Inter con il Monza è esatto, con le marcature, con l'atteggiamento, il gol del 2-0 non vai mai a stringere e accorciare su Keita, al di là della sovrapposizione, al di là di tutto, il primo gol idem, è l'atteggiamento che ha avuto la Juventus contro l'Atalanta. Quindi se vogliamo fare la comparazione Juve-Atalanta, Inter-Monza, per poi arrivare a trovare una chiave di lettura su Inter-Atalanta, secondo me Atalanta.
Se infatti intendevo quello io, Paolo, forse sono stato troppo netto, ma insomma tu l'hai spiegato in maniera migliore.
Secondo me è un'altra partita.
Un'altra partita, e poi serve con questo Bayern che è in modalità, attenzione, andrà in finale a casa, cioè è un'altra squadra, ragazzi.
Cos'è diventata, cioè, squadra, è diventata una squadra corale.
C'è 5 gol al Bayer Leverkusen, per carità,
una squadra corale, però, Stefano, mentre prima era più singola,
per me è leggermente favorito il Bayern.
No, io non ti parlo di favorito o meno, ti parlo di una squadra,
ma devi
che Company gli ha dato, secondo me, un aspetto più corale, più di squadra,
e soprattutto stai esaltando le caratteristiche di Kane o quell'altro, Musia, cioè sono tutti cresciuti, capito?
Sì,
squadra tosta,
no, ma è una bella partita, ragazzi.
Aggiungere una cosa, ragazzi, in Champions quando l'Inter è arrivato in finale a Istanbul, le partite ha giocato benino contro il Milan per il primo tempo devastandoli in semifinale d'andata, ma le altre partite sono state tutte molte sofferte, basandosi anche su un arrocco difensivo negli ultimi minuti. Cioè quello che abbiamo negli occhi, nella fluidità di gioco del centrocampo dell'Inter, non voglio dire che sia un abbaglio, ma è una chimera nel procrastinarla sempre con tre giocatori che in quel momento erano strepitosi ed erano i migliori centrocampisti, se non d'Italia si parlava anche d'Europa, perché in questi tre ci manca Barella a partire da ieri sera, che ha tirato la corda fino ad adesso.
Vabbè, è anche giusto.
Barella normale, con Çalhanoğlu che rivede e Mkhitaryan così, in campionato con l'Atalanta non sono convinto che perda 2-0 per la capacità che hanno loro di fare la partita. E poi anche in Europa la qualità conta, è vero l'intensità, ragazzi, ma il pallone
facciamo un giro un attimo anche sul Bayern, l'avversario, quindi sarà quello, facciamo un attimo sul Bayern e poi andiamo anche sulla Dea, però sul Bayern ci voglio andare, voglio sentire un attimo Mimmo, già Stefano lancia, diciamo così, un'attenzione, perché io mi sono rivisto la partita con il Leverkusen la prima,
ma anche
non
per gli stati di forma, c'è del down o dell'up, cioè adesso sì. Il Bayern sta in, cioè voglio dire, ha trovato nel momento topico,
bisogna farlo,
della
no?
stagione. L'Inter la vedo un po' leggermente dietro sotto questo aspetto, ecco, dello stato dello di forma generale della squadra. Il Bayern mi sembra più avanti, ecco.
Mimmo,
allora intanto non dimentichiamoci che si giocherà fra un mese,
sì.
E con stagioni come queste un mese è tantissimo. Sono d'accordo con Stefano sul fatto che il Bayern è una squadra molto forte, ma ha delle individualità, non c'è neanche bisogno di fare i nomi, cioè voglio dire Musiala, Kane, Coman, Kimmich, Alfonso Davis, cioè il Bayern da sempre è una squadra costruita per vincere la Champions, figuriamoci quest'anno che giocano la finale in casa. Qualche dubbio c'è stato all'inizio su Kompany, perché non sembrava un allenatore pronto per una squadra di questo livello, però poi invece i fatti gli hanno dato ragione,
veramente.
Quindi la crescita della squadra è indiscutibile, siccome parliamo sempre del fatto che alla Juve invece Thiago Motta non è riuscito a migliorare la base di partenza, ecco, il Bayern che come base tecnica è molto più forte, però questi passi avanti l'ha fatto, quindi sono d'accordo con Stefano sul fatto che il Bayern è leggermente favorita. È ovvio che quando arrivi ai quarti di finale trovi le squadre più forti d'Europa, quindi a parte qualche situazione fortunata come era stata quella che citava Paolo di 2 anni fa dell'Inter, quando incontrò il Porto e il Benfica che non erano avversari così importanti, e comunque col Porto soprattutto c'era stata grande sofferenza, adesso fra un mese come dicevo prima diventa il momento decisivo e per cui devi tirar fuori tutto. È chiaro che la cosa più importante per Inzaghi è quella di arrivare a questi appuntamenti con i giocatori titolari, cioè quelli più bravi,
che stanno bene,
in condizione, che stanno bene, senza infortuni. Perché
infatti
poi
quello volevo dire in sostanza, Mimmo, cioè non è un discorso di qualità, Paolo ha allargato, giustamente no. L'ho fatto, ma io volevo dire, ecco, stato di forma, poi sono d'accordo con Mimmo, tra un mese ci sarà un'altra partita.
Certo, magari
ma
ha acquisito
Bayern,
anche la forma.
Sì, ma il Bayern è forte.
Ah, come no?
Per me è più forte dell'Inter, ecco, proprio per dirtela. Poi se l'Inter passerà, allora attenzione, poi ne parliamo, ma secondo me rischia di uscire fuori.
Paolo Paganini.
Seriamente.
Sì, condivido l'analisi, è stato detto tutto. Diciamo che lo spartiacque è legato proprio alla tempistica. Cioè, un conto è affrontare il Bayern la prossima settimana e un conto è affrontarlo tra un mese. Bisogna vedere, appunto, toccando ferro, se ci sono problemi di infortuni o un altro e come ci arrivano dal punto di vista fisico le due squadre. Dopodiché sì, il Bayern ha un qualcosa in più, però è anche vero che l'Inter, voglio dire, al di là di tutto, dal punto di vista della mentalità europea, dalla famosa finale persa col City, l'ha acquisita, quindi diciamo che ci arriva anche dal punto di vista mentale sullo stesso piano del Bayern.
Vediamo, mi manca Paolo, avevi aggiunto Paolo qualcosa tu, mi manca Ghisoni?
No, io
No,
stavo pensando più a un'ipotesi di mercato che l'Inter secondo me non so se non l'abbia contemplato o no a gennaio, vedendo alcune situazioni di ripartenza ieri, perché loro cercano, è vero, di portare molta densità a ridosso della porta buttandosi dentro con tanti giocatori, ma poi ci sono quelle situazioni di ripartenza che in Europa, vedendo alcune partite, potevano secondo me essere utile anche all'Inter nonostante questo tipo di atteggiamento tattico, e sono le ripartenze in velocità. Ieri sera Taremi ha avuto un'occasione, partito da solo e non ce l'ha quella roba lì, non ce l'ha Arnaud, se ce l'ha Thuram. Io un giocatore come Raspadori in questo momento è il giocatore che secondo me non ha il Napoli e non ha l'Inter, e che avrebbe spostato tante cose da una parte all'altra, e ricordiamo che a gennaio era imbarcato, perché
sì, assolutamente. No, questa è stata un'altra grande diciamo così intuizione di Conte, l'ha tenuto e mo gli sta dando pure la possibilità, gli ha dato la possibilità di ritrovarsi. Sentite, voglio chiedere una cosa a Paolo Paganini. Paolo, mi sposto un attimo, poi ritorneremo nella seconda parte sull'Inter, abbiamo un po' analizzato questi fattori, mi sposto un attimo dall'Inter, vado al Milan. Lì che succede, Paolo, con adesso questo casting dei direttori sportivi, perché spunta anche il nome, non so se ti risulta, di D'Amico, oltre a Paratici, oltre a Tare, D'Amico dell'Atalanta. Cioè a me mi sembra un po' strano che l'Atalanta mandi via Gasperini, mandi via il direttore sportivo e fa smonta, non credo, no?
Allora lì il problema secondo me è capire il ruolo che avrà Ibrahimovic, perché mi sembra perché poi tutto ruota intorno a quello che ha fatto o che farà Ibrahimovic. L'incontro tra Cardinale e Furlani pare che abbia definito meglio i ruoli. Io credo che, un po' come è avvenuto l'estate scorsa quando al Milan non è approdato Conte, lì bisogna capire il tipo di autonomia che il nuovo direttore sportivo, che dovrebbe scegliere l'allenatore, avrà. Quindi bisogna essere paticchiare amicizia lunga. È chiaro che il binomio di Forte è un binomio adesso Paratici-Allegri, il binomio Forte, anche perché dal punto di vista,
quindi diciamo, tu Allegri lo metti in pole position come in questo momento, sì, come allenatore?
Sì, lo metto in pole position come allenatore, e quindi da questo punto di vista, se arriva Allegri, sappiamo che ha lavorato bene con Paratici e potrebbe essere lui il direttore sportivo.
Posso chiedervi se è la figura giusta Allegri, dai, visto che lui dice in pole Paolo, no? Quindi visto che Paolo, insomma, il mercato segue sempre con molta attenzione.
Ne parlavamo ieri, Marco, secondo me ci potrebbe stare, perché voglio dire, serve un profilo di primo piano, conosce già l'ambiente e le grandi squadre, nelle grandi squadre soprattutto di saper gestire e allenare il giusto. Poi ci sono delle eccezioni in cui ha anche il tempo di costruire qualcosa, di implementare, di migliorare dei giocatori che magari potenzialmente danno poco, e il tocco dell'allenatore su 3-4 giocatori può intervenire in quel senso, dal punto di vista dell'impianto tattico, del sistema di gioco. Insomma, nei grandi club, nelle società grandi, serve buon senso, avere una visione completa, generale, a 360 gradi, come si suol dire, che Allegri sa.
È una rosa che andrebbe rivoluzionata con Allegri, secondo te?
Ma più o meno, secondo me, puntelleranno qualcosa in difesa, conoscendo Allegri. Mezzo al campo qualcos'altro, ma davanti c'è un ben di Dio. Ma il Milan è forte, oh. Cioè, il Milan ha dei giocatori forti.
Quindi il problema
poi
è
adesso,
vabbè,
noi vediamo, ma il problema è un po' tutto il caos, okay. E anche l'instabilità, la serenità dello spogliatoio. Cioè, faccio un esempio stupido e poi lascio la parola a Paolo. Magari siamo in uno spogliatoio. Io sono Reinders, mi rinnovano il contratto con Magnan e Teo Hernandez. Un anno e mezzo hanno parlato di rinnovo, poi non c'è stato, la vendita, l'acquisto, rimangono al Milan. Cioè, sono tutte cose, magari una comunicazione non verbale, tensioni, magari non si nemmeno litigano e discutono, però tensioni su tensioni, una squadra intermittente dal punto di vista del rendimento, una squadra potenzialmente fortissima, che però non è una squadra. E allora alla fine dici, però non è tutto da buttare, quindi uno bravo come Allegri, o come, non so, direttore sportivo navigato, esperto e scafato, intervengono e dicono, oh, sai che c'è, io mi tengo questo, mi tengo quest'altro, ma come, guarda, ha fatto un'annata deludente, che fai? No, però... lo tengo, non ti preoccupare. Insomma, secondo me, poi soprattutto adesso, quando entri in una situazione che sei pulito, sei sereno, tipo Allegri adesso si è fatto un anno e mezzo fermo, e riesci in maniera più netta, sai dove intervenire, mentre se vivi il caos, cioè chi ripartire dopo aver vissuto un caos del genere non conviene, secondo me. C'è la conferma di Consensao, oppure magari un ruolo centrale, la centralità del ruolo di Primo ci va messa in discussione, ma non tanto perché uno non sia bravo, perché è già, capito, contagiato, contaminato.
Certo, deve essere
uno che dall'esterno
arriva e fa un
e
po'.
Fa delle
Mimmo, sono i nomi giusti, quindi non so se tu hai un'idea sul direttore sportivo, ma anche sugli allenatori. Noi qui in grafica alle nostre spalle c'è Allegri, ma vicino a lui abbiamo messo anche Sarri, perché sai, è comunque anche lui è uno senza panchina ed è un allenatore che può far bene anche al Milan. Mimmo.
La cosa più importante è che al Milan si mettono in testa che le scelte tecniche le deve fare l'allenatore. Cioè, l'importante, e sicuramente il profilo non è Allegri, che prendano un allenatore che dice sempre di sì. Cioè, Allegri darà delle indicazioni ben precise e il direttore sportivo, se sarà Paratici o chi altro, d'intesa con la proprietà, opererà sul mercato. Allegri è un nome che non si discute. Io ho dei dubbi sul fatto che parta questo Milan da una base tecnica così forte. Cioè, mi sembra una squadra che ha qualche individualità, ma tantissimi punti deboli. Per esempio, io i quattro dietro, anzi i cinque compreso il portiere, li cambierei addirittura tutti. Quindi però è evidente che il Milan deve dare un segnale, cioè comunque deve andare a prendere un allenatore importante, un direttore sportivo operativo sul mercato, e quest'anno secondo me dovrà anche spendere tanti soldi, perché se no, se non prende i giocatori bravi, gli allenatori miracoli non li fanno.
Certo. Visoni, Hai qualche perplessità su qualche nome?
Sì, ho due minuti anche per raccontarvi un aneddoto legato a Paratici e Allegri.
Sì, velocissimo però, perché così allora, giriamo ancora, dai.
Prima di tutto non è Allegri la scelta che secondo me chiarifica qualcosa, ma è Paratici. Cioè, se Ibrahimovic nel nuovo organigramma capisce che, dubito, con umiltà, visto quello che è successo, bisogna farsi leggermente da parte per lasciare a persone che hanno un po' più di esperienza e di curriculum la gestione tecnica della squadra, la gestione anche di tanti altri aspetti che sono stati chiaramente abbastanza lampanti, come lacune del Milan, l'ammutinamento, la sostituzione della bandierina, cose di questo genere, danno un segnale okay. Che lì dentro c'è ok. Però se arriva Paratici, queste proprietà ogni tanto ce l'hanno questo colpo, no? Anche il primo anno di Maldini, Boban, cioè Milan aveva preso Olmo, poi Boban scoprì sul proprio contratto che aveva un potere d'acquisto di tot milioni di euro e non poteva arrivare a quel budget. Quindi se arriva Paratici, e poi di conseguenza potrebbe arrivare Allegri, Paratici deve avere le mani aperte, cioè la cassaforte, tutto ci deve essere in mano, cioè non dico money spending infinito, però la possibilità di operare senza rotture di scatole. Ed è un legame che parte dai tempi di Cagliari, quando la Juventus perse Conte, Allegri era già stato addocchiato da Paratici, fu una scelta di Paratici portare Allegri, nonostante ci fosse Marotta, attenzione, che stava era in un momento di quasi uscita, fu Paratici che scelse Allegri.
E quindi c'è un forte rapporto tra i due, dai, c'è un legame importante, sì, sì, sì.
Tanto è vero che questa situazione.
A me avevano detto che anche Tare aveva una, diciamo, stima nei confronti di Allegri, anche
va benissimo tutto, sì. Ma Tare e Paratici sono due cose diverse. Tare ha lavorato alla Lazio e sa quanto sa di sale il pane altrui, dovendo rispettare lo Tito e determinate cose, anche mandando giù. Quell'altro, insomma, Juventus, Tottenham, non è proprio diciamo uno che si accontenta. Tare in questo momento, diciamocelo anche in maniera molto franca, dopo la Lazio, che esperienza ha fatto? Nessuna. Ok, quindi si può anche rimettere in gioco, può provare a percepire l'occasione che probabilmente darà anche una direzione a quello che è stata l'altra scelta dell'anno scorso. No, noi Conte non l'abbiamo cercato, facciamo finta che non l'abbiamo cercato, in realtà l'avete cercato, costava troppo, voleva pieni poteri e non è andato bene.
Ok, Paolo, anche qui ti chiedo, i direttori sportivi, c'è qualcuno più in vantaggio rispetto a questi nomi che stiamo sentendo?
Ma c'è anche un nome che circola poco, ma ha dimostrato di essere a livello internazionale molto forte, che è Berta.
Ah, è vero. Berta,
e comunque sia, è un dietro al miracolo, chiamiamolo così, o comunque alla continuità di risultati dell'Atletico Madrid c'è Berta, che è italianissimo, e quindi bisognerà anche capire, è chiaro che lui, per come lo conosco, vuole libertà di manovra, e quello che è stato detto fino adesso è giusto.
Ma secondo me, secondo voi danno libertà di manovra questi?
È questo il problema.
Io, ragazzi,
ritorniamo
Berta discorso... in Italia non ci torna, ha capito tutto che... dei nostri meccanismi.
No, però Paolo Paganini, lui diceva, gli danno libertà d'azione?
No, ma il problema sul Milan, come abbiamo detto, il problema nascerà nuovamente sempre con la questione di Ibrahimovic, perché comunque sia, cioè voglio dire, Furlani, Cardinale gli dà la benedizione, sarai tu il discorso dell'area sportiva, ma siamo sicuri, il silenzio di Ibrahimovic in questi momenti è abbastanza in qualche modo preoccupante, secondo me, perché finché non chiarisci il ruolo che avrà Ibrahimovic al Milan, se Ibrahimovic determina o comunque è presente, certi voglio dire allenatori e certi direttori sportivi non arriveranno. Questo è chiaro, secondo me.
Quindi di questi qua non potrebbero non arrivare nessuno?
No, è chiaro che il Milan, voglio dire, anche perché c'è una contestazione pesante, cioè non dimentichiamocelo che comunque, voglio dire, il Milan ha una situazione a livello proprio di tifoseria pesante, possono anche fregarsene, come no, fino a un certo punto, però è anche vero che per gli investimenti che sono stati fatti devi tornare a vincere, poi in qualche modo fare un altro campionato, un'altra stagione anonima, e hai bisogno di gente rappresentativa. Secondo me l'asse Paratici Allegri garantirebbe un certo tipo di sì, chiamiamolo così, di serenità nell'ambiente e una programmazione di un certo tipo.
Siete d'accordo Mimmo Cugini e Stefano Impallomeni? Cioè quest'asse qui che sta dicendo Paolo Paganini, cioè Allegri e Paratici? Stefano?
Sì, assolutamente Mimmo, sì. Assolutamente sì, perché io credo che il problema del Milan, spero che questo ovviamente non succeda di nuovo, è capire tutto quello che hanno combinato in questa stagione. Cioè, fare peggio è impossibile, quindi già partono da una base buona, perché voglio dire, il Milan è non in classifica, è uscito con il Feyenoord, che obiettivamente non è una squadra che può eliminare il Milan, ed è successo di tutto nel Milan, due allenatori e tutto il resto. Io spero che capisca, che la proprietà capisca che ci deve essere un uomo di calcio che fa il mercato, Paratici, e un allenatore che ha un'autonomia, cioè Allegri o un altro, ma i due nomi che abbiamo fatto comunque sono due nomi importanti. Ibrahimovic o se ne fa una ragione oppure è un grande problema.
Stefano?
Posso aggiungere?
Aspetta, fammi sentire Stefano un attimo.
No, ma era solo uno spunto per Stefano. Sì, lui se lo ricorda lo stress test Paratici Allegri alla Juventus. Conte va via, arrivano alla Continasso dove erano a Vinovo e arrivavano uova marce sulle macchine dei dirigenti perché avevano scelto Allegri e avevano perso Conte. Quindi la contestazione allora c'era già stata.
Però c'era Marotta, no?
Sì, assolutamente sì.
Mi ricordo più Marotta che Paratici. Comunque, detto questo, è una coppia che hanno lavorato insieme, può essere un vantaggio. Però riproporre gli schemi di un vecchio club prestigioso come la Juve, Milan un'altra
proprietà, Milan un'altra cosa, altro contesto, sì, sì.
Milan un'altra cosa, non la Juve. Boh, non lo so, però insomma si conoscono, quindi. Però mi ricordo più Marotta che Paratici. Così, a naso.
Sì. Era un anno nel quale Marotta cominciava a essere sulla
rampa di lancio. E a Sotra mi ricordava più Conte che Paratici.
Com'è?
A occhio.
Dice al Tottenham mi si ricordava più Conte che Paratici. Vabbè, dai, vediamo. Vediamo un po'. Mi devo fermare. Allora, devo salutare e ringraziare come sempre Paolo Paganini per essere stato con noi. Paolo, un
ciao,
abbraccio,
Paolo.
A presto.
Grazie, ciao a tutti.
Grazie come sempre. Mimmo Cugini, grazie.
Ciao,
ci
Mimmo.
Sentiamo prestissimo.
Ciao, presto,
un abbraccio. Grazie a te. Paolo, tu rimani con noi perché ritorniamo un attimo sull'Inter, sì, nella parentesi successiva. Okay. Torniamo subito.